E mi piacerebbe parlare d'altro, però oggi come oggi è difficile schivare quelli che sono i temi fondamentali del discorso pubblico e tutti ci sentiamo in dovere di avere un'opinione. Ecco, l'intelligenza artificiale è un esempio perfetto di questa situazione perché un'enorme quantità di persone ormai la usa nella vita di tutti i giorni, ma un'altrettanto enorme quantità di persone sembra odiarla e devo dire odiarla con una passione che non vedevo da tempo. Il fatto poi è ancora più interessante perché è odio rivolto verso una macchina che in quanto tale non lo percepisce. Non so se vi capita di usare social network, noto che ogni volta che una casa editrice propone un libro realizzato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, ogni volta che una rivista pubblica un'immagine generata da un software o ritoccata tramite software, si scatena un coro di «non vi leggerò mai più», «non vi comprerò mai più», «vi odio». Ecco, alcune piattaforme di streaming musicale, come ad esempio Bandcamp, cercano di mettere in piedi dei controlli per impedire che arrivino sulle loro frequenze canzoni generate con l'intelligenza artificiale, anche un po' a costo di sembrare quelli che negli anni 70 scrivevano sulle copertine dei dischi «No synth, qui dentro non ci sono sintetizzatori» per proteggere la purezza rock, no, degli strumenti analogici. Però l'odio contro i grandi protagonisti della corsa all'intelligenza artificiale non è solo contro i prodotti e non è solo virtuale soprattutto. Venerdì scorso un ventenne texano, si chiama Daniel Moreno Gama, ha lanciato una molotov contro il cancello della villa di San Francisco di Sam Altman, che come sapete è il fondatore di OpenAI. Domenica scorsa la stessa abitazione di Altman è stata nuovamente presa di mira con una raffica di colpi di pistola sparati dalla strada da un 25enne e da un 23enne, così dice la polizia locale, che sono stati successivamente arrestati. Ecco, non dico che Altman sia simpatico o che alcuni suoi colleghi, tipo il citatissimo Peter Thiel, non sembrino a volte i super cattivi di qualche film, però sono ancora abbastanza convinto che gli attentati non siano una strada di azione politica corretta. E questi episodi, però, sono un segnale del fatto che l'opinione pubblica, il sentiment, come si dice nel marketing, ecco, il sentiment nei confronti dell'intelligenza artificiale, ecco, non è proprio universalmente positivo in questo momento. Al contrario, è un'industria che sembra ispirare dei livelli mai visti di sospetto, di ostilità. Allo stesso tempo però questi software sono sempre più usati, sempre più intelligenti. Per dire, per citare un'altra entità che sta sicuramente simpatica a tutti, Amazon ha da un poco lanciato in Europa Alexa versione Plus, questo assistente digitale che in casa ti fa da maggiordomo, ti alza le luci ma ti prenota anche un tavolo al ristorante, ti ordina le capsule del caffè e insomma riduce la fatica. Però ci sono delle situazioni in cui la fatica conta, tipo ad esempio nell'attività creativa, produrre opere d'arte o solo scrivere. Insomma, è sempre stato un affare che comportava del lavoro intellettuale, no? Un po' di fatica. Ieri ho letto una cosa che scriveva Loredana Lipperini, parlava dell'intelligenza artificiale in letteratura citando il premio Pulitzer Colson Whitehead, che scriveva: «Credo in una virtù fuori moda che si chiama do the fucking job, fai il fottuto lavoro». Ecco, leggi il libro, non il riassunto. Scrivi l'articolo, non il prompt. Soffri come l'artista che sei. Ecco, non è facile, ma se fosse facile non varrebbe la pena farlo. Questo scriveva Colson Whitehead. È un punto molto giusto, detto in modo molto forte, molto appassionato, ma non so se convincerà chi vorrebbe a sua volta vincere il Pulitzer ma non sa da dove cominciare, e allora perché non farsi scrivere un romanzo dalla macchina? E l'esaltazione della fatica, questa di Colson Whitehead, non convincerà credo neanche gli studenti che hanno i compiti da fare e usano ChatGPT per scrivere le tesine. Credo che l'unico modo per convincere ancora queste persone sia dire loro che almeno in questo momento è facilissimo scoprire chi scrive con l'intelligenza artificiale e quindi ci vuole dell'ulteriore lavoro per evitarlo, tanto che in commercio esistono da qualche tempo anche degli ulteriori software che si occupano di fare quella che viene definita humanization. Uno humanizer è uno strumento di intelligenza artificiale che prende il testo prodotto da un'altra intelligenza artificiale, lo sottopone a un'ulteriore elaborazione e lo fa sembrare più simile a come sarebbe se fosse stato scritto da una persona reale. Ed è bellissimo, come giustamente fa notare un articolo su una rivista americana che si chiama The New Yorker, pensare che questi software lavorino su una convinzione molto umana, e cioè che barare sia intrinsecamente meno faticoso che fare il lavoro, come diceva Colson Whitehead. E non so a voi, ma a me è capitato al liceo di usare dei metodi per cercare di copiare che erano talmente complicati che alla fine richiedevano uno sforzo quasi uguale a quello di studiare davvero. Ecco, e quindi, tra prompt da scrivere su Copilot o ChatGPT, poi il passaggio dello humanizer, il controllo, la rilettura. Ecco, quasi quasi il tempo che ci avrei messo a scrivere questo testo sarebbe stato lo stesso. E forse questo è l'unico argomento davvero convincente.